Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, il celeste sposo di Maria, che è stato padre anche di Gesù, padre putativo, umano, ma sempre divino perché è scelto da Dio. Per questo ruolo importantissimo, essenziale ed unico nella storia dell'umanità. Stiamo leggendo un anonimo dell'Ottocento dove si parla, ecco, di San Giuseppe, un mese con San Giuseppe, il mese di marzo, siamo al 21° colloquio, la fuga in Egitto. Fu il dramma più grande di San Giuseppe, forse, no? E che annunciò un po' anche questo, la passione di Cristo, perché Gesù dovette lasciare questo mondo, costretto dal peccato degli uomini, però. Ecco, si riprese. San Giuseppe quindi vive la passione di Gesù in anticipo, ecco, con questa fuga. Come Gesù lascia la sua terra, lascia Gerusalemme, lascia la vita, ecco, sul Calvario. E così anche San Giuseppe deve lasciare tutti i suoi amici, parenti, familiari, tutta la sua terra, la sua lingua, per andare in Egitto. Anche questo è un'esperienza in fondo di morte, anche se in vista di una risurrezione, di un riscatto, per sottrarre il divino infante dal furore dei suoi nemici. Intraprese quindi Giuseppe, sollecito con Maria, in viaggio per l'annuncio misericordioso, misterioso, soprannaturale dell'angelo. Ecco, San Giuseppe vive una vita totalmente soprannaturale. Vive per i richiami del cielo. Si sposa per il richiamo del cielo, ecco, perché non voleva farlo, e accetta la custodia di Gesù e il nome di Gesù proprio per divina disposizione. Va a Betlemme di Giudea perché era la città di Davide, lì era divinamente stabilito che nascesse il Messia, è il figlio di Davide, dalla città di Davide, Betlemme, e poi ascolta l'annuncio di Simeone, ecco, che appunto ci sarà un segno di contraddizione in questa salvezza che viene da questo bambino, quindi ci sarà la passione di Cristo, ci sarà la sofferenza grande come previsto dai profeti e poi c'è la fuga in Egitto. Ecco, questa grande sofferenza della fuga, sempre nella fiducia nel Signore, però ecco, alimentata anche dal pericolo, ecco, della persecuzione di Erode, ecco, che poteva in ogni momento trovare, uccidere il bambino e tutti gli altri componenti della Santa Famiglia. Quindi veramente ecco, la vita di Giuseppe è tutta soprannaturale e segnata dalla sofferenza, segnata dalla prova, segnato da rischi, segnato dalle difficoltà, segnato dalle scomodità, perché insomma, prima a Nazareth, poi a Betlemme, e poi in Egitto, poi nel Tempio, poi da bambino cresciuto, diciamo, ecco, c'è lo smarrimento di Gesù. Gesù è smarrito dalla carovana, la ricerca affannosa, la ricerca che sembrava, non avere senso, perché Gesù era sempre stato sottomesso, che Gesù era stato voluto dalla provvidenza, quindi non si poteva smarrire, però devono passare il rischio, la prova, la tentazione di questa sofferenza. La coppia della Santa Famiglia è tutto scritto nel libro di Dio, però bisogna soffrire. È tutto scritto, il Signore sa che tutto questo è giusto, però i suoi eletti devono portare la croce. Devono essere sottoposti alla prova e possono vincere la prova nella fede, possono vincere la prova nell'amore di Dio, nell'affidarsi a Dio, diversamente non ce la possono fare. Solo nell'affidamento a Dio c'è la vittoria, solo ecco, nella grandezza, ecco, della potenza di Dio, ecco, può trovare rifugio l'uomo, perché altrimenti non lo può fare. Deve fare questa esperienza della sua nullità e della grandezza di Dio. Era ancora tempo d'inverno quando Gesù nacque, quindi insomma, ecco, siamo nel dicembre, ed il viaggio era ben lungo. La via poi era aspra, incognita, selvaggia, non frequentata, la strada verso sud, verso l'Egitto, non è una strada buona, c'è il deserto. Sappiamo già che il popolo di Israele fece quella strada, la fece a ritroso e incontrò tantissime difficoltà. Ci mise 40 anni nel deserto. Beh, fece la deviazione per arrivare al Monte Sinai, però ecco, le difficoltà non mancarono, mancava l'acqua, il cibo, ecco. C'erano serpenti velenosi che morsero gli israeliti. C'erano persone non tanto ben intenzionate, beh, in mezzo a persone, a luoghi deserti, si sa, si incontra anche persone che non hanno buona fama, che vogliono nascondersi, che vogliono depredare i poveri passanti che ci stanno, e quindi il viaggio non era così tranquillo. La povertà ed il pericolo che lo sollecitava a partire non gli permettevano di andare provvisti del bisognevole. O qual virtù mai non si richiedeva nei cuori dei due santi sposi ad accingersi in tale atto. Dovevano partire in fretta, fuggire, per andare in Egitto, un paese lontano, un paese straniero, un paese ostile, che era stato almeno ostile, fino a pochi anni prima. In Egitto c'era stata lì la dominazione di Antioco. Fino a 100-150 anni prima c'erano i regni ellenistici. In Egitto, Egitto era ancora un paese ellenistico, era un paese greco, si può dire, no? Un paese di cultura greca, di cultura pagana. Poi c'erano gli dei locali, va bene, ecco. Della cultura locale antica. Però l'Egitto, ecco, non era, ecco, un paese, ecco così, di tanta ospitalità. È vero, c'era una minoranza ebraica, la diaspora aveva portato lì già tante persone. Ad Alessandria c'era un ramo del Tempio, così come ci dice Giuseppe Flavio, no? Filone d'Alessandria, che aveva preceduto di poco Gesù nella storia, ecco, era di Alessandria. Filone era un grande rabbino, perché lì c'era una grande minoranza di ebrei ad Alessandria. Diaspora era già iniziata, non solo con la distruzione del Tempio, ma anche prima. In tutte le colonie greche dell'Asia Minore, pure a Roma, c'erano tantissimi ebrei, già al tempo di Gesù. Infatti, al Tempio, a Gerusalemme, salivano, ecco, un po' da tutte le parti per la festa di Pasqua. Venivano anche da lontanissimo, venivano dalle colonie del Ponto. Ecco, delle colonie dell'Anatolia, ecco, lì dove sta nell'Asia Minore, la provincia di Asia, che era una provincia vastissima, comprendeva la Cappadocia, la Pisidia, no? La Liscia, ecco, tutte le regioni costiere dell'attuale Turchia. Lì c'erano ebrei, c'erano sinagoghe, c'erano dappertutto queste sinagoghe, ecco. In Galazia, ecco, i Galati, no? Ecco, da cui scrive San Paolo, Smirne, ecco, Pergamo, Efeso, le grandissime città costiere dell'Asia Minore, ecco, dove c'erano gli ebrei. Però, ecco, non deve fuggire lì. Giuseppe deve fuggire in Egitto, deve andare in Egitto, terra barbara e disumana, luogo per eccellenza dell'esilio, perché anche il popolo di Israele era stato esule in Egitto. Il cielo non rimette la cura al putativo padre da Maria. Questi si trovano mal provvisti e nondimeno intraprendono pronti il viaggio, rimessi alla divina disposizione. Vedete, sono come i francescani. I francescani non confidano nelle cose che hanno, perché non ce l'hanno, no, effettivamente. San Francesco scriverà a dei frati nella regola che quando devono viaggiare portino con sé una tonaca, il cappuccio, il mantello, il libro del breviario e basta, insomma, no? I sandali, ecco, questi devono portare. Poi per il resto si devono affidare alla provvidenza, devono chiedere se il Signore gli darà qualcosa. Sono consacrati dal Signore, sono inviati dal Signore, e quindi il Signore non li lascerà soli. Ecco, lo stesso principio che conduce Maria Santissima e Giuseppe in questa povertà, in questa estrema povertà, questo bisogno, ecco, senza poter fare tanti bagagli, già erano a terra, diciamo, non loro, perché Betlemme non era la loro sede, diciamo, ecco, sì, c'erano andati perché doveva nascere Gesù, ma se no stavano a Nazareth, ecco, in Galilea, quello era il luogo di lavoro, probabilmente, della famiglia, la famiglia di Maria, che era di Nazareth, ecco, albergavano lì, e quindi, insomma, quello era il loro centro operativo. Non possono andare a Nazareth, perché lì sarebbe arrivato facilmente anche Erode, avrebbe ricostruito la storia. E la provvidenza ha scelto l'Egitto. Ha scelto l'Egitto. Si poteva scegliere una miriade di altri luoghi. Si poteva andare in Siria, no? C'era un altro regime. Si poteva andare in Persia, da dove venivano i re magi. Si poteva andare, non lo so, ecco, altri luoghi, dove Erode non aveva giurisdizione. E invece la provvidenza sceglie l'Egitto, non è una decisione loro, è una decisione di Dio. Fuggi in Egitto, prendi con te il bambino e fuggi in Egitto, devi andare là. Non c'è un altro posto adatto per l'esilio, per Gesù che è esule. Ecco. E San Giuseppe si abbandona alla provvidenza, sì, lo accetta, anche con grave scapito, ecco, della sua stessa famiglia, bambino di pochi mesi, forse pochi anni, uno o due anni, forse, non si sa, ecco, perché dai 2 anni in giù, l'editto di Erode, quindi probabilmente aveva meno di 2 anni Gesù, prima di intraprendere questo viaggio. Ecco, un simbolo, ecco, cristiano, l'uomo di Dio, interpreta tutto in maniera simbolica, ecco. Quello che capita è voluto da Dio anche oggi, quindi siamo tentati di scoraggiamento, ma questi pazzi vogliono la guerra mondiale, i nostri capi, forniscono armi, fanno i droni, perché così l'altro avversario, ecco, reagisca, ecco, quindi quasi una provocazione per la guerra. Non sanno quello che fanno, perché una guerra con altissima tecnologia come oggi si sa come va a finire, insomma, è facilmente prevedibile, insomma, le armi nucleari fanno solo dei danni spaventosi ed irreparabili, quindi non si può affrontare una guerra con tanta leggerezza, solo perché qualcun altro la sovvenziona, la finanza, la spinge. Chi è responsabile dei propri popoli dovrebbe pensarci bene, non deve farlo alla leggera, no? Dovrebbe proprio negare la possibilità della guerra a qualsiasi costo, perché le guerre oggi non sono convenzionali, no? Ecco. E certo, una volta si poteva parlare della guerra difensiva perché c'era un paese aggressore, ma adesso con la tecnologia così avanzata non è che ci si può difendere dalle bombe atomiche, no. Sparando altre bombe atomiche, no, non ha senso, perché tutto finisce, intere nazioni scompaiono in questo modo, a meno che non si voglia proprio questo, della cattiveria, della malvagità, allora siamo proprio agli antipodi, ecco, della vita, però io credo che questo, come ci insegna San Giuseppe, è previsto da Dio. Sì, ci vuole, siccome il nostro peccato è grande, ormai si pensa a Dio solo per bestemmiarlo, per disprezzarlo, per odiarlo, per fingere che non esiste, che le sue cose non sono vere, i suoi sacramenti non sono veri, il sacerdozio non è vero, il papato non è vero, l'episcopato non è vero, è tutto falso, tutto inventato, tutto non in linea con l'insegnamento di Gesù. Ecco, si vuole scardinare la fede sin dalle radici. E allora ci vuole una grande penitenza, è necessario, cioè non si può fare altro, perché proprio se no non si ritorna alla verità, non si ritorna a Dio, non si ritorna alla realtà, che è quella di Dio, che è quella della creazione, che è quella della virtù, che è quella della sottomissione alla Santa Eucaristia, alla preghiera costante, all'umiltà, alla pace, all'aiuto reciproco, al rispetto reciproco della cultura, della pratica religiosa, ecco, non è l'adesione a tutte le religioni insieme, no, però il rispetto ci vuole, ecco, la tolleranza e poi soprattutto l'evangelizzazione, la missione, portare Gesù ai più lontani e a tutti, e questo forse fece anche Gesù, questa prima sua uscita, ecco, Quale fu la prima missione di Gesù? Uscì da Nazareth e andò in Egitto, andò a Betlemme, ma non era ancora nato. Betlemme nacque e da nato, diciamo, da partecipante alla vita umana, andò in Egitto. Prima missione di Gesù, infante. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, ci fermiamo per la prima parte della trasmissione e qui riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, del suo ruolo nella fuga in Egitto, in questo testo anonimo dell'Ottocento, che ripete un po' il magistero dei grandi papi dell'Ottocento, Pio Leone XIII, ecco la prima encirica su San Giuseppe, fatta da Leone XIII. Ecco, allora, ecco, dopo aver delineato un po' la figura di Giuseppe che fugge in Egitto, che va nel paese dell'esilio, ecco il simbolo dell'esilio per gli israeliti, l'Egitto è il simbolo pasquale per eccellenza, la Pescià, ecco il passaggio viene dall'Egitto, e cioè dal luogo di schiavitù alla libertà, ecco, la libertà politica, l'indipendenza, ecco, tanto agognata anche dai regimi, ecco, democratici, ecco, del post dopo seconda guerra mondiale, anche dopo la prima guerra mondiale, ma anche prima, ecco, l'illuminismo, ecco, la rivoluzione russa, ecco, i grandi caposaldi, ecco, la libertà politica, il liberalismo, il comunismo, ecco, l'uguaglianza assoluta di tutti gli uomini, le grandi balle, perché poi si è visto che il comunismo è servito a soggiogare quelli che voleva, ecco. Ecco, anche il liberalismo è lo stesso, è la stessa ideologia, fremente minacce e strage contro i cristiani, contro Dio, contro la Chiesa, contro la fede, quindi contro la vera libertà, contro la vera Pasqua che poi Gesù ha realizzato. Però l'esilio era un simbolo, era il simbolo dell'Egitto, e l'Egitto era il simbolo dell'esilio, era il simbolo della schiavitù, era il simbolo della prosternazione del popolo, ecco, a usanze, a costumi, a direttive, a leggi, ecco, a dispotismi che certamente non facevano parte del suo vocabolario, della sua cultura. Ecco, il popolo era libero perché creato da Dio libero, perché creato per Dio. Ecco, e quindi doveva, ecco, tener conto di questo nella sua lotta contro, ecco, l'accusatore, contro il tiranno. Però Gesù ha un altro valore da dare alla vita, anche lui vive in Egitto, ci vive per pochi anni, certo non per tanti anni come i suoi predecessori, i patriarchi, come Giuseppe e i suoi fratelli, che muoiono anche in Egitto. Ecco, e dopo tanti anni sorge un faraone che non ha conosciuto Giuseppe e quindi schiavizza gli israeliti che sono in terra d'Egitto. Ma non è questa la liberazione che vive Giuseppe, È la custodia del Redentore, la custodia della salvezza, è l'incontro con Cristo, è la preghiera costante verso il Signore, verso l'Eucarestia che dà la libertà. Anima cara, quando mai ti fu fatto un simile comando? È quello di scapparmi, alle volte, popolazioni intere. Soprattutto nel Novecento. Nel Novecento c'è una recrudescenza di crudeltà, no? Verso i popoli. Una recrudescenza proprio dei regimi che dicono che li vogliono liberare. Ci furono tante deportazioni, per esempio all'interno dell'Unione Sovietica. Popoli interi venivano spostati da una parte all'altra dell'Unione Sovietica, no? E così per il desiderio di un dittatore per operare un controllo più serrato, ecco, sui popoli, alcuni addirittura sono stati decimati, come il popolo ucraino, no? Ci fu lo sterminio proprio del popolo ucraino, l'Holodomor, così chiamato. I kulaki, questi contadini proprietari terrieri, furono tutti ammazzati, insomma, l'Ucraina veramente letteralmente morì di fame, ecco perché c'è tanto revanchismo, no? Tanta rivolta, addirittura gli ucraini, quelli sopravvissuti, confluirono nelle file di Hitler, del nazismo, però odio verso Stalin, no? Un semplice atto di ribellione, di odio, ecco, costante ancora oggi tra i capi politici, ecco, di queste regioni, anche nelle altre regioni dell'Europa dell'Est, come in Lituania, Estonia, Lettonia, alcune frange della Polonia. Si trova ancora questo odio, la Polonia è un po' diverso perché furono, diciamo, annientati sia dai sovietici prima e poi dai nazisti e poi di nuovo dai sovietici, insomma, quindi poveracci, hanno avuto una storia veramente complessa, ecco, di soggiogamento, di vessazione e veramente di estirpazione etnica. Però, insomma, hanno resistito almeno in parte nel loro equilibrio. Gli ucraini no, furono sterminati volutamente nelle purghe degli anni 30 da Stalin, e quindi non hanno mai perdonato questo, no? E ancora oggi, ecco, la guerra in Ucraina si spiega, ecco, l'Occidente ovviamente gli conveniva sostenere questa guerra, ha aiutato l'Ucraina, però c'era questo desiderio di vendetta mai sopito per il genocidio degli ucraini fatto da Stalin negli anni 30 del secolo scorso. Allora, qui che cosa c'è? Ecco, c'è la parola del Vangelo. Ecco, non bisogna coltivare rancore. Giuseppe non coltivava rancore verso Erode. Poteva farlo umanamente, cioè, ma questo vuole uccidere un bambino. Anzi, uccide tanti bambini. Intere famiglie sono rovinate. Quest'uomo è un mostro. Quest'uomo non è un uomo, no? Quindi bisogna vendicarsi, no? Non è questo, no? Si fugge, si prega, si spera, ci si affida a Dio, unico giudice e mediatore. Giudice misericordioso per i buoni, per gli umili e i retti di cuore, giudice implacabile verso i mostri, verso quelli che rinnegano la fede, Dio, la verità e la legge. Allora a noi non fu mai fatto un simile comando, forse, no? Ecco, beh, a qualcuno è stato fatto, magari anche dei nostri contemporanei, però a noi no. Quando mai ti trovasti in circostanze così dure? O quanto facilmente ci immaginiamo quella virtù che in noi non si trova? Alla morte ce ne avvederemo. Ci crediamo ora pronti ad operose, ad operare cose grandi per Gesù, per amore del Signore, ed a soffrire per Lui qualsiasi martirio? Così spesso ci delude il nemico. Ma come avrà la virtù di abbandonare la casa, di soffrire un esilio per Gesù Cristo, di tollerare un'estrema miseria, ludibri, desolamenti, e di sentire con volto allegro l'intimazione della partenza dal mondo? Chi non sa fuggire i pericoli dell'anima, chi dà in escandescenze per una parola pungente, spesso ce l'abbiamo per nulla, vedete? Gente pure, insomma, senza Cristo, no? Come Giuseppe. Giuseppe aveva la forza di Cristo, la virtù di Cristo, la virtù soprannaturale, la virtù della fede, della preghiera, la virtù della santità. Ma chi non ce l'ha queste cose? Ecco, è in balia, è in ostaggio delle cose più orrende dell'anima, e cioè l'usuria, l'ira, l'oltraggio e anche l'omicidio, si arriva facilmente ad ammazzare per cose che, ecco, non meritano tanta passione, tanto orrore, no? Ecco, tanta desolazione spirituale. Eppure questo è un inganno troppo comune, anima cristiana. Apri ben gli occhi prima che te li chiuda la morte. Ecco, questa è una bella frase da scolpire nell'animo. Apri gli occhi prima che te li chiuda la morte. Gli occhi sulla verità, gli occhi sulla fede, gli occhi sul perdono, gli occhi sull'amore del nemico, gli occhi sulla giustizia vera che viene da Gesù, sulla sua vera Pasqua, il vero esodo dall'Egitto, che è quello dello spirito, è quello del cuore, che è quello dell'amore, è quello della costanza nella prova, è quello di non, ecco, essere preda delle passioni. Reagite al male con il bene, non al male con il male, dice San Paolo, no? Ecco. E quindi perdonate per essere perdonati, amate per essere amati, l'unico messaggio che può essere valido in questo tempo terribile di passioni e di ira e di guerre spaventose. Vuoi farne tu la prova? Vuoi deludere il tuo nemico? Abbraccia di buon cuore quelle cruci che il Signore ti sta inviando. Vedete, il nemico che cosa vuole? Vuole che tu ti arrabbi, vuole che tu odi, vuole che tu disprezzi, vuole che tu sia vittima della passione dell'ira, dell'omicidio, dell'assassinio, no? Dell'ingiustizia. E allora ti fa la sua, ecco, anche se diciamo tu non farei nulla, però se sei caduto in queste cose, già sei suo, è una provocazione, una grande provocazione che deve essere sanata, ecco, con la fede, con la carità, con la gioia di appartenere a Cristo, e solo con queste cose, ecco, potremmo vivere eternamente felici. Vuoi tu farne la prova? Vuoi deludere il tuo nemico? Abbraccia con le croci che il Signore ti sta inviando. Stima te stesso insufficiente a portarle ancora queste, se Dio non ti conforta con la sua grazia, nella quale tu devi confidare. Che aveva Giuseppe dalla sua parte? Non poteva portarsi neanche gli strumenti di lavoro. Doveva fuggire nella notte, forse neanche i vestiti è riuscito a portarsi. Quello che aveva, un fagottino forse, fatto in fretta e furia, qualche pagnotta per mangiare, sperando di trovare acqua nel percorso, sperando di non trovare briganti che li avessero gettati nella disperazione, nella desolazione. Questo è vero. Se Dio non ti conforta con la sua grazia, nella quale tu devi confidare, ecco, nel deserto di oggi, nel deserto spirituale, dove non si trovano magari più maestri, più padri spirituali, i preti sono pochi, spesso un po' anche loro, ecco, traviati dalle correnti del mondo. Allora come facciamo? Come facciamo arrivare alla meta? Come facciamo arrivare al posto del porto sospirato, alla vita eterna, se nessuno ci aiuta? Ma il Signore ci aiuterà. Santa Teresina non si disperò quando il suo padre spirituale, il suo direttore, vedeva che non gli scriveva più, probabilmente era troppo indaffarato, chissà, oppure era morto, non aveva più notizie da anni. Allora lei dice, beh, non sarà il padre spirituale, sarà il Signore Gesù stesso a farmi da guida. Non ha mai flettuto la fede del Signore, veramente ha avuto una fede eroica, una ragazza di 20 anni, 15 anni, 16 anni, quando è entrata in convento, abbandonata un po' a se stessa, ma ha saputo reagire con coerenza, con la coerenza della sua fede, con la coerenza della sua carità, del suo amore a Dio, alle sorelle, al prossimo, la sua offerta totale a Dio, al volto santo, ecco, e a Gesù bambino, che era sempre tra le sue braccia, anche se ovviamente non lo vedeva, ma ecco, la sua devozione era talmente forte che la fede le faceva apparire davanti ciò che era la realtà. E quindi fu proclamato dottore della Chiesa, dottore dell'amore, Santa Teresina, un colosso della vita spirituale, benché giovane, benché nella fragilità forse di una fanciulla, però ha trovato la forza della fede per illuminare intere generazioni e generazioni di santi. Ecco, come avrà la virtù di abbandonare la casa, di soffrire l'esilio della partenza? Ecco, e anche noi abbiamo questa forza di lasciare la nostra sicurezza, di lasciare forse questo nostro mondo, magari troppo comodo, troppo pieno di benessere, troppo pieno di soldi, di consolazioni materiali, che ci distolgono dalla vera fede, ci distolgono dal patto nuziale che abbiamo fatto con Cristo nel battesimo, ce ne fanno dimenticare, sembra che il mondo sia nelle nostre mani, possiamo fare tutto quello che vogliamo, tutta la libertà che vogliamo, tutti i mezzi che vogliamo, tecnici, economici, scientifici, di trasporto, Ma non è tutto, no, qua, cari fratelli. Siamo sempre in balia della morte, siamo nati per morire. Per quanti rimedi apponiamo a questa cosa, è giusto cercarlo, insomma, ecco, vivere serenamente il più possibile. Però questo non è mai tutto, perché ci manca il Signore, colui che ci ha dato la grazia, che ci ha dato l'esistenza, che ci ha dato la forza, l'intelligenza. A Lui solo dobbiamo servire e a nessun altro. E quindi rimbocchiamoci le mani. Ecco, vediamo il bel colloquio che ci fa questo santo autore. O grande Dio, che con le angustie più dure andate perfezionando le anime a voi più care, troppo male io mi sono portato con voi, ho sdegnato i vostri comandi, ho ricusato le vostre croci, che pur erano così leggere e così proporzionate alla mia debolezza. Potei, caro Gesù, per mio amore tanto tribolato, potei chiedermi ancora, pronto a partire e a patire anche la morte per voi, anche nonché l'esilio, la povertà più dura. E simili grandi angustie, ed perdonatemi, dolcissimo mio Gesù, e datemi grazie di attaccarmi davvero alla vostra croce, di essere vostro compagno e di Maria e di Giuseppe nelle vostre pene, per essere poi compagno nella vostra gloria. Amen. Accettiamo dalle mani di Dio volentieri le tribolazioni e sopportiamole con rassegnazione. Vediamo, ecco, l'esempio che ci fa, ecco, ottimo questa professione di umiltà. Ecco, si legge nella venerabile Padre Luigi Lalmont della Compagnia di Gesù, grande scrittore ecclesiastico, come essendo vicino alla festa di San Giuseppe, che aveva scelto per suo protettore, consigliò a due maestri di grammatica di insinuare ai loro scolari la dedizione di San Giuseppe e ad esortarli per fare qualche cosa di pratica. Anzi, qualcosa di particolare nel giorno della sua vicina festa, promettendo ad ambedue qualunque grazia avessero desiderato dal santo. Così fecero i due maestri, tornato dal padre Luigi. Uno, ed era il padre Giacomo Novè, domandò la grazia di saper ragionare e scrivere degnamente di Gesù Cristo. Nell'altro non si era saputo qual grazia domandasse. Raccontando esso questo fatto, per umiltà non volle dirlo. Ora il padre Novè, nel dì della festa, cambiato pensiero, tornò dal padre suddetto e gli disse che, avendo pensato meglio sulla grazia richiesta, giudicava domandarne un'altra per la sua perfezione più necessaria. Gli rispose che il padre Luigi non c'era tempo, perché San Giuseppe gli aveva già fatta e ottenuta la grazia secondo la prima richiesta. E così fu in verità, e di queste tante prove ve ne sono le prediche del Padre Novè, i suoi libri e le sue opere in particolare, che scrisse sopra l'eccellenza di Gesù, piene di lume celeste, di fiamme di carità, per infervorare ogni cuore. Per una tal grazia egli restò tanto affezionato a San Giuseppe, sempre favorito da lui in vita, che in morte ordinò che seco fosse riposta la sua immagine nel suo sepolcro, l'immagine di San Giuseppe. Ecco, Padre Novè chiese al padre Lallemante questa grazia per la festa di San Giuseppe. Chiediamo anche noi qualche grazia. San Giuseppe non sarà tardivo a risponderci. Ave Maria, cari fratelli, grazie di buon consiglio e buon mese di maggio.